Siamo alla quinta domenica dopo Pasqua e per due domeniche successive, la quinta e la sesta appunto, la liturgia ci propone due testi del Vangelo di Giovanni nello stesso capitolo, il capitolo 14, una prima e una seconda parte, riportandoci così nei discorsi da Dio che Gesù ha fatto all'ultima cena, come se dovessimo risentirli, rileggerli e forse adesso, alla luce della Pasqua, essere in grado di comprenderli. Forse con una comprensione che non è prettamente intellettuale, ma la comprensione esistenziale e vitale dentro la quale il mistero pasquale ci ha portati. Il contesto quindi è quello di Gesù che parla ai suoi nell'ultima cena e parla proprio della sua partenza, del suo dover andare a Gerusalemme, dove li dovrà lasciare, testi che preparano poi al grande mistero dell'ascensione della Pentecoste che andremo a vivere successivamente, e testi che sono il drammatico ricordo di un momento di grandissima difficoltà per Gesù e i suoi, perché ormai consapevoli che il tempo si è fatto brevissimo, perché hanno comunque deciso di uccidere Gesù e di chiudere l'avventura di questo gruppetto di seguaci eretici. E Gesù comincia con questa espressione dolcissima, che è: non sia turbato il vostro cuore, come se volesse dirci che lui è ben consapevole di quello che ci turba, che è un turbamento che è disorientante, che fa perdere un po' la strada, che fa non capire, che fa non saper scegliere il cuore, che sembra un turbamento che sembra tarpare la propria vitalità, la propria libertà, la propria autonomia. E ci sono tanti tipi di turbamento che noi viviamo. I discepoli vivevano in quel momento il turbamento davanti all'essere esterrefatti per la vicenda di Gesù, per l'affetto immenso che li aveva legati a lui e per come questa storia stava andando drammaticamente a finire. Ma è anche il turbamento di non saper bene di chi ci si è fidati, quali passi bisognerà fare, cosa succederà. Delle cose che capitano inaspettate. Forse è un turbamento che abbiamo ben conosciuto in questo tempo, di vario tipo. Turbamento davanti a qualcosa appunto di inatteso, di imprevedibile, di nuovo, che ha spiazzato abitudini, che ha spiazzato tutte le dimensioni della nostra vita, l'abbiamo detto tante volte, e che stiamo rendendoci conto sempre di più delle conseguenze che avrà per noi che siamo qui e per tantissimi nel mondo, drammatiche. E in questo turbamento del cuore, che dice una vicinanza di Gesù che sa il nostro turbamento, lo conosce, lo sente, le vibrazioni gli arrivano, chiede proprio dentro a questo turbamento di avere fede. Di avere fede, che evidentemente non può essere il credere in qualche cosa, in una dottrina, in una teoria, in una religione, in una teologia. Qui è proprio un salto che è chiesto, e il salto è evidente perché Gesù mette insieme qualcosa che davvero deve riportarci nello stupore che avranno vissuto quei discepoli. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Come si fa a accostare immediatamente la fede in Dio e la fede in Gesù? Cioè, loro volevano e credevano in Dio Padre, il monoteismo ebraico fortissimo, e avevano un'enorme fiducia in Gesù, gli volevano bene, l'avevano seguito, erano lì con lui pur impauriti, pur turbati. Ma mettere insieme fede in Dio e fede in me, come fossero la stessa dimensione, voleva dire imparare a fidarsi, come ha detto benissimo qualcuno, dell'Eterno che entra nel tempo, cioè fidarsi di un Dio che non è lontano, che non è il Dio, la divinità, ma fidarsi di questo Dio che ha preso un volto umano, un Dio dentro la storia, dentro la vita, addirittura dentro un corpo di uomo, come se fossimo chiamati proprio a fidarci dell'umanità e di ciò che l'umanità ha in sé di potenzialità, di ciò che l'umanità deve, può diventare, proprio quella umanità che ha avuto e avrà il massimo di sviluppo nel Signore Gesù. Gesù aveva detto poco prima, che dava questo comandamento nuovo, che era il comandamento dell'amore, il comandamento che chiede di amare gli altri fino alla fine. E proprio quella fine che lui si sta preparando, con cui si sta preparando, no? Mentre stavano compiendosi questi giorni, no? Li amò sino alla fine, diceva. E poi c'è questa promessa, questa parola: vado a prepararvi un posto, c'è una dimora per voi. Il contesto della ormai morte imminente di Gesù e della sua ascensione al Padre, così incomprensibile per la mente dei discepoli e certamente per la nostra. E appunto questo contesto ha fatto leggere questo Vangelo in maniera, per tantissimo tempo, ma è ancora oggi, e di per sé non è sbagliato, no? Ma come la dimora che Dio va a preparare nell'aldilà, dopo la nostra morte, in paradiso, possiamo dirlo con le parole diverse, no? Quante volte questo Vangelo è stato usato, magari da molti di noi anche, per salutare i propri cari, no? Pensando proprio che avevano un posto in Dio per come avevano vissuto. E questo è certamente vero, ma c'è ben di più qui. Il posto che Dio va a preparare, che Gesù va a preparare in Dio, è in realtà questo luogo in cui si può adorare il Padre in spirito di vive verità, questo Tempio Santo che è ciascuno di noi e questa davvero dimora che è dentro di noi, il vero luogo dove Dio prepara il posto perché la nostra umanità possa esprimere totalmente la propria potenzialità, è proprio la nostra vita e il nostro corpo. Tanto più che un po' più avanti, in un versetto che noi non leggiamo in questa domenica, il versetto 23, sempre del capitolo 14, ci si dice proprio così: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ci prepara un posto e questo posto è casa nostra. Ci prepara un posto, una dimora, e questa dimora siamo noi, dentro a cui il Padre e il Figlio vengono ad abitare, vengono a cena da noi. E Gesù allora è proprio questa strada, questa via che ci permette di arrivare al Padre e che ci riporta dentro di noi. E arriviamo così alle due domande un po' impertinenti, come al solito, che fanno a nome di noi tutti questi due bellissimi discepoli, che sono Tommaso e Filippo, che con le loro domande, i loro dubbi, il loro voler capire, veramente strappano a Gesù due delle espressioni più importanti di tutti i Vangeli. Come possiamo, dice Tommaso, conoscere la via? Come possiamo? Non sappiamo dove vai. Come possiamo? E Gesù risponde in questa espressione straordinaria: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Lui è la strada, non è solo la meta, è il cammino, è la strada, è il percorso. Bisogna proprio camminare sui suoi passi. Lui è questa possibilità di orientamento. Lui è direzione, lui è sguardo, lui è oltre il turbamento. Proprio perché lui è questa verità, cioè lo spazio dove dentro di noi può veramente svelare fino in fondo chi è Dio e chi è l'uomo. Rende la verità di Gesù, vero Dio e vero uomo, rende la nostra casa, la nostra vita, il nostro corpo luogo adeguato a accogliere, ospitare Dio stesso dentro di noi. E questo è vita, è vitale. Questo è lo spazio dove possiamo proprio diventare pienamente umani. Perché? Perché la piena umanità è data dallo stare dentro a questa relazione. Quindi questo posto, questa dimora, attraverso questa via che è la verità di noi e che ci porta alla vita, è proprio la relazione che il padre e il figlio vivono e dentro la quale chiamano ciascuno di noi. Tanto che quando Filippo, in quest'altra espressione famosa che dice, beh dai Gesù, mostraci il padre e poi siamo contenti. E Gesù risponde in quest'altra espressione straordinaria, Filippo, sono con voi da tanto tempo, non hai ancora capito, chi ha visto me ha visto il padre. Richiamandosi al prologo di Giovanni in quel bellissimo versetto, il versetto 18, Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è nel seno del padre, nella relazione, nell'intimità, nel cuore di Dio, lui lo rivela. E quello che rivela di Dio, Gesù, è il suo volto di padre. Allora abbiate fede in Dio che è il padre del Signore nostro Gesù Cristo, che è padre di questa umanità che vuole una vita per i figli che svelino pienamente questo amore. Il volto umano di Dio è veramente Gesù di Nazaret. E allora Gesù ci dirà, credetemi, credetemi per le opere che io compio. E alla fine arriverà a dire in questa espressione importante, e compirete voi stessi opere più grandi ancora di quelle che io ho compiuto. Ognuno di voi ha una vita davanti, ognuno di voi ha una storia, ognuno di voi ha un corpo. Le opere dei figli sono il poter vivere una vita che sveli l'amore del padre. In queste storie altre, storie nuove, che sono il tempo che continua, quello che siamo chiamati a vivere oggi che è diverso da ieri. Opere che dicano questo nostro modo di stare al mondo, dove siamo chiamati a tenere insieme la dimensione più personale, quella più familiare, quella più ampia del nostro paese, quella di questa Europa, quello di questo mondo globalizzato, quello di questo cosmo. Mai come in questo tempo il virus non ci ha permesso di dimenticare nessuna dimensione. Le ha richiamate tutte e ha richiamate le profonde connessioni che ci sono. Solo dentro al tenere insieme tutte queste dimensioni è possibile una vita umana, umanamente vissuta per ciascuno e per tutti, che è quello a cui siamo chiamati e che è quello che esprime pienamente la nostra fede in questo Dio che è Padre, rivelato nel volto di Gesù, che è davvero via, verità e vita.